Bricks & Music con Paolo Leccese. Notizie e curiosità dal mondo immobiliare. La prima rubrica radiofonica sulla casa.
Buon pomeriggio a tutti, siete collegati in diretta con Radio Italia anni 60, FM 100.5 di Roma. Potete interagire con noi attraverso i migliori social network, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Potete anche inviare dei messaggi SMS o WhatsApp al numero 392-228-6879, ripeto 392-228-6879. Se durante lo svolgimento di questa puntata ritenete di dover interagire con noi, fatelo pure in tutti i modi che vi ho appena comunicato. Inoltre, tutto quello che stiamo dicendo oggi potete rivederlo e riascoltarlo attraverso Spreaker o le applicazioni iOS native di Apple, appunto, per quanto riguarda i podcast, oppure su YouTube potete vedere tra qualche giorno il video che sarà montato in post-produzione con i volti degli ospiti che vi presenterò tra poco. Ma diamo la linea a Vanessa per le consuete news dal mondo immobiliare.
Riqualificazione immobili. La Lombardia è la regione che recupera di più. Sono 8,2 miliardi di euro portati in detrazione dai cittadini lombardi. La Lombardia è la regione italiana che ha maggiormente sfruttato gli incentivi per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione immobiliare nel 2017. Tutto ciò che muove l'economia, ha commentato l'assessore regionale al territorio e urbanistica Pietro Foroni, e produce benefici per i lombardi, va valutato positivamente. Guardando al settore immobiliare, stiamo puntando in maniera forte sulla riqualificazione e sul recupero delle aree dismesse. Bolle immobiliare nel mondo 2018. Nella classifica dei paesi al mondo con i mercati real estate più sopravvalutati nel 2018, secondo il Real Estate Bubble Index di UBS, al primo posto c'è Hong Kong, seguono al secondo posto Monaco, poi Toronto, Vancouver e Amsterdam. Retail, investimenti in crescita in quasi tutti i paesi. Secondo il report di BNP Paribas Real Estate sul settore retail, nei principali mercati europei nel corso del 2018 è cresciuto il volume di transazioni di immobili retail in molti paesi europei, dal 29% dei Paesi Bassi al 16% dell'Italia, fino al 14% della Francia e al 4% della Germania, tutti rialzi su base semestrale. Solo nel Regno Unito si è registrato un brusco calo del 19%. Istat, soltanto il 32% delle scuole italiane è accessibile ai disabili. Secondo il rapporto Istat, soltanto il 32% delle scuole italiane risulta accessibile per gli alunni disabili. La situazione più difficile è nel sud, soltanto il 26% degli edifici è a norma. L'accessibilità per i ragazzi disabili al nord è invece migliore, il 40% delle strutture scolastiche è costruita secondo i giusti criteri.
Allora, l'ultima notizia che ha letto Vanessa è una notizia un po' sconcertante, cioè una scuola su tre in Italia è, diciamo, buona per i disabili e invece una scuola su quattro nel sud. Questo è un argomento enorme che vorrei cominciare a discutere da questa puntata e anche con altre puntate con un ospite autorevole nel settore, ed è Roberto Vitali, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio Roberto, benvenuto.
Ciao, buongiorno e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, in questa giornata volevo cominciare ad affrontare con te un tema di cui si parla, secondo me, sempre troppo poco, che è il tema dell'accessibilità. Tu sei una persona assolutamente autorevole, perché adesso se leggessi tutto il tuo curriculum probabilmente la puntata finirebbe, quindi leggo soltanto alcune cose. Sei presidente e fondatore di Village for All, che è V4A, è un marchio internazionale qualità e ospitalità accessibile, tematica della quale ti occupi dal 92. Dopo che dal 76 hai avuto un incidente che ti ha reso disabile, dal 2010 è membro e portavoce del Comitato per la promozione del turismo accessibile presso il Ministero del Turismo, ha contribuito a lavori da esso svolti per la stesura del manifesto del turismo accessibile e bla bla bla, dai, non ne diciamo più, chi poi approfondite su internet, perché ovviamente c'è tanto materiale su di te. Ma quello di, diciamo, noi ci siamo conosciuti al FIDEC a Milano a novembre del 2018. Hai fatto uno speech interessantissimo e mi ha colpito una frase che era proprio nella prima slide, cioè la svolta: creare un'impresa che sappia trasformare uno svantaggio di pochi in un vantaggio per molti. Spiegaci in due parole che vuol dire.
Sostanzialmente quello che noi proponiamo come concetto, come motivo diciamo di innovazione della nostra azienda di Village for All, noi siamo una società di consulenza, facciamo consulenza proprio per l'accessibilità, per il turismo accessibile. Il turismo accessibile che cos'è? È una nicchia di mercato, che poi tanto nicchia non è, che vede oggi la presenza di circa 127 milioni di persone in Europa, ha una nicchia di mercato che per il mondo del turismo sarebbe un polmone d'ossigeno grandissimo.
127 oggi, milioni di persone è quasi, cioè, è una nazione.
Anzi, sono 10 milioni di persone circa in Italia, quindi sono due nazioni. Anche solo le nostre, i nostri 10 milioni sono già un mercato enorme,
certo.
Che oggi noi affrontiamo tutte le volte riferendoci alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sia quando si parla di accessibilità nelle strutture turistiche che nelle nostre stesse case e abitazioni. La legge, il punto di riferimento è la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche. In realtà la disabilità è un argomento estremamente complesso. Noi purtroppo abbiamo l'abitudine a usare il simbolo dell'omino in carrozzina, dietro quello ci dovrebbero stare tutte le disabilità, non solo quelle motorie, ma anche quelle sensoriali, della vista, dell'udito, persone cieche e ipovedenti, persone sorde e ipovedenti, chi ha un'atassia, un'aprassia. Insomma, questo ha portato a far sì che dal punto di vista della considerazione del concetto si pensi che l'utilizzatore sia la carrozzina, non la persona che ci sta seduta sopra. Avere una disabilità non significa avere due ruote, un poggiapiedi, due ruote grandi e due ruote piccole, o avere una carrozzina che pesa 10 kg o che è larga 80 cm. Significa tante cose, significa fare riferimento invece alla persona, alle sue esigenze, alle sue capacità. È chiaro che le norme danno delle linee di indirizzo che sono la soglia minima sotto la quale tu non devi andare, perché diventa assolutamente impossibile. Però se vogliamo cominciare a vedere le cose in maniera un po' più costruttiva e un po' più attenta, dobbiamo pensare alle persone e alle proprie esigenze. Guarda, basta pensare che Eurostat ci dice che entro il 2030 supereremo abbondantemente il 30% di abitanti in Europa o che hanno più di 65 anni. Essere over 65 non significa avere delle disabilità, ma certo non si fanno più gli gradini due alla volta,
certo.
Non si va più di corsa, certo. Cala un po' la vista, cala un po' l'udito e si hanno, come si dice, una compressione delle proprie capacità. Ecco, noi non ci stiamo preparando per ciò che aspiriamo a diventare, tutti noi aspiriamo a diventare anziani, e quindi non ci stiamo preparando per il comfort che ci servirà.
Quindi, scusami se ti interrompo.
Quando parliamo di qualità, ne parliamo per tutti a 360 gradi.
Esatto, quindi scusami, i valori sono ancora più ampi, perché oltre a quei 10 milioni vanno sommati tutti gli anziani, diciamo dai 75 anni, 80 anni in su, che cominciano ad avere non problematiche, sì, di movimento, ma diciamo che non sono più a loro agio nel fare una corsetta la mattina. Ecco, questo è un po' la cosa. Quindi è un mercato enorme, no? Però questo mercato, che in realtà è anche brutto chiamarlo così, però è composto da una serie di persone che non si sa per quale motivo, ogni qualvolta si vede, per esempio, un bagno per disabili, sembra di entrare in un bagno di un ospedale. E mi facevi notare anche che ne so, lo scarico col pedale a terra, e ovviamente magari e quello sarebbe a norma, e poi magari c'è uno in carrozzina che non può muovere il piede. Quindi insomma, cose che sono un po' anacronistiche per stare nel 2019 ormai, no? Nel senso che e quello che mi incuriosiva è il fatto che queste norme vigenti sostanzialmente risolvono un problema di natura burocratica, ma non tengono conto delle reali esigenze. Cioè, la persona che ha un problema di disabilità ha anche un buon gusto, cioè nel senso vuole anche stare in un posto carino. Cioè, se io faccio un bagno per disabili, lo devo fare come lo farei per una persona che non è disabile. E invece, per lo più, come dicevo prima, sembra di entrare sempre in un ospedale.
Guarda, allora, due cose. La prima, tu hai detto, è anche brutto parlare di mercato. No, anzi, parliamone. Siamo un mercato, le persone disabili sono un mercato. Perché guarda, io quando vado in un albergo, così come quando vado a fare una commissione da qualsiasi parte, vado in un negozio, vado a spesa, io sono un consumatore. E la premessa è che quando non riesco ad accedere a un servizio, Non è che qualcuno mi rimborsa qualcosa perché non sono potuto andare, perché se io quando devo andare a pagare le tasse, il mio ufficio delle tasse è al terzo piano, non è che dice no, ti faccio lo sconto perché tu non riesci a fare i gradini. Io in realtà pago esattamente come tutti gli altri. Quello che non viene riconosciuto oggi alle persone con disabilità è la qualità di ciò che viene offerto. E qui si gioca un elemento fondamentale che tu e che tutti noi possiamo evidenziare nei bagni per disabili. Bagni per disabili sono quanto di più anacronistico, brutto esteticamente, che noi possiamo vedere oggi. E hanno questa immagine parapseudo-ospedaliera che molto spesso serve a togliere d'impaccio le persone per dire ho fatto qualcosa di speciale per i disabili. E vada, un bagno per disabili costa anche 5-10 volte di più di un bagno normale. E quando poi tu vai a scoprire che in effetti non è così che la norma deve essere interpretata, perché la norma non è prescrittiva, la norma non dice che i disabili hanno, posso dirlo in radio, visto che
vai,
lo siamo già detti, no?
Sì.
Non è che i disabili hanno il sedere fatto in un'altra maniera rispetto alle persone non disabili.
Aspetta, fermo qui, chiudiamo su questa cosa, perché devo lanciare la pubblicità. Ti avevo detto che ti avrei lasciato, ma invece ti richiamerò dopo, perché c'è stato questo problema tecnico che ci ha portato lunghi.
A dopo.
Ciao, ciao. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days these days to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Allora, eccoci qua, bentornati. Siamo in collegamento con Roberto Vitali. Ci sei, Roberto?
Eccomi qua, sì.
Allora, stiamo parlando di accessibilità, del buon gusto che è in antitesi attualmente con la normativa. E parlavamo delle dimensioni dei sederi di un disabile o no, no?
Era che qualcosa... non sono diversi da quelli delle persone non disabili. Beh, in realtà la disabilità è una condizione, fa parte delle condizioni dell'uomo, non è un'eccezione. Non è che le persone che hanno una disabilità sono fatte in maniera diversa. E sono persone che hanno esattamente le stesse esigenze di qualità, di comfort e di design, cioè il piacere dello stare in un ambiente confortevole, bello, sicuro, No, esattamente tutti gli altri. Quindi questo, tra virgolette, non si giustifica, ad esempio, con una norma prescrittiva che dice che le persone disabili hanno visto di essere fatte in un altro modo e quindi hanno bisogno di un serie di strumenti completamente diversi rispetto a tutti gli altri. Hanno bisogno invece, c'è bisogno invece di spazi, c'è bisogno di dotare di giuste misure gli spazi, le attrezzature, gli ambienti per poter essere fruibili a tutti. E poi non esiste un modello unico e univoco di accessibilità. È chiaro che un bagno di un luogo come un aeroporto, dove c'è un'altra frequentazione, un'altra rotazione di persone, è diverso rispetto a quello di un appartamento dove io vado ad abitare o di una camera di albergo dove io vado a passare una vacanza.
Certo, senti, tu ti occupi di turismo, e i report attualmente a livello mondiale ci dicono che un turismo che è molto crescente è quello delle case per vacanze, grazie anche all'avvento di Airbnb e tanti altri player analoghi. In questo invece settore, quello dell'ex alberghiero, c'è un'attenzione, ci sta cominciando un'attenzione, esiste la possibilità di pensare a un programma, a una procedura standard di valutazione maggiore rispetto a questo problema sulle case diciamo utilizzate in affitto?
Guarda, facciamo due considerazioni molto semplici. I numeri che ti dicevo prima, di over 65, arriveranno a 65, arriveranno a 35% della popolazione entro 2030. Scusa. E Airbnb, che tu hai citato, ad esempio, 2 anni fa si è comprato una startup per lavorare sul turismo accessibile, perché ricevono richieste alle quali non sono in grado di dare una risposta. Quindi è chiaro che quando tu leggi il tuo mercato, ricevi delle richieste e qui non riesci a rispondere, è una perdita di valore, una perdita economica importante.
Certo.
Qualificare con l'accessibilità, secondo me, è un elemento strategico importantissimo che ti permette di differenziarti rispetto alla massa dell'offerta, ossia puoi lavorare sulla qualità, quindi su un target un pochettino più alto rispetto a quello della massa dei numeri, dove quello che vige è l'indifferenziato. Qui abbiamo tra l'altro un target che guida il mercato. Io quando vado in vacanza non posso dire vado in un posto non accessibile se la mia esigenza è quella di non avere gradini, se la mia esigenza è quella di trovare determinati servizi. Quindi sarò io che guido il gruppo, perché l'altra cosa interessante è che questo mercato ha un fattore moltiplicatore pari e superiore a 2, quindi per ogni persona con disabilità che si muove ce ne sono altre 2 che viaggiano con lui.
Certo.
E questo vale per le famiglie. Basta andare a guardare l'indagine che ha fatto, è stata pubblicata un paio d'anni fa, proprio per capire com'è il movimento del turismo accessibile in Europa e poi ricalcata in Italia, per andare a vedere che ci si muove in tanti, che è l'accessibilità è un elemento qualificante e che determina, è un driver per la scelta di tante persone e di tante famiglie, soprattutto se cominciamo a pensare alle case private. Chi è che non ha un anziano in famiglia come punto di riferimento?
Certo.
E sa, chi c'è passato sa benissimo che se deve cambiare casa è una cosa. Io sono stato portato una volta a cercare un appartamento, mi hanno portato in un posto, avevo premesso che ero in carrozzina. Dall'altra parte, quando sono arrivato, mi sono trovato 4 gradini per arrivare all'ascensore. Scusi, ma io gli ho detto che sono in carrozzina. E dall'altra parte quello mi ha guardato e mi ha detto: sì, ma qui i gradini sono dolci. Io ora.
E tu hai una carrozzina ruvida, dovresti avere una carrozzina dolce che sale sui gradini.
Probabilmente non ho la carrozzina dolce, infatti io ho guardato la persona e gli ho detto: guardi, io le do la mia carrozzina, lei mi fa vedere come si sale, perché io non ho capito niente probabilmente.
Certo.
C'è una grandissima sottovalutazione di quelle che sono le problematiche legate all'accessibilità. La norma dice che tu puoi avere un gradino di 2,5 cm. Io ti faccio vedere che sono tante le persone che su gradini di 2,5 cm non passano.
Certo.
Quindi significa mettere una barriera su delle possibilità, significa mettere degli ostacoli.
Certo.
Allora l'accessibilità non è un argomento da checklist, in realtà è una cosa un pochettino più complicata, significa avere attenzione alle esigenze delle persone, ma prima di tutto conoscerle queste esigenze. È indispensabile e non le impariamo con una checklist così velocemente.
Tra l'altro, magari per chi ci vedrà su YouTube, faremo passare delle immagini di un progetto che si chiama Suites for All, che prevede la costruzione di camere d'albergo bellissime, che hanno tutti i comfort per una persona disabile e che però anche a livello visivo sono di altissima qualità.
Sì, guarda, tra l'altro ti posso dire, Suite Parole è un progetto che abbiamo realizzato assieme all'architetto Simone Micheli in occasione di una fiera che si chiamava Move, abbiamo fatto nel 2015 a Vicenza, ed è stata un'installazione realizzata con una serie di imprese che hanno messo assieme i prodotti. L'architetto ha il suo feeling, la sua creatività, e io come Village for All mi sono affiancato a lui e l'ho aiutato a far diventare un progetto straordinariamente bello, con una valenza estetica incredibile, straordinaria, un progetto che sia per tutti, facendo niente di straordinario. Io non sono andato a stravolgere il lavoro dell'architetto, ma ho cercato, mentre lui lavorava, di guidarlo, facendogli capire quali potevano essere le problematiche per alcune persone, per alcune esigenze, e trovando assieme, creando anche, inventando di sana pianta delle soluzioni per risolvere o per creare il design, l'estetica che lui voleva raggiungere con il suo lavoro, quindi facendo proprio un lavoro di affiancamento. L'architetto straordinario ha fatto il suo lavoro straordinario che sa fare e che ha sempre fatto.
E diciamolo che si possono fare anche cose belle di buon gusto, rispettando tutte le esigenze di chi magari ha queste disabilità. Ricordiamo che anche un anziano può avere questo tipo di problematiche. Una cosa che invece riguarda il settore, invece l'ambito proprio in cui lavoro io, che è quello delle agenzie immobiliari. Prima hai fatto un esempio, e secondo te, per la tua esperienza, anche magari all'estero, non so come questa cosa viene percepita, ma potrebbe essere corretto pensare a un innalzamento di formativo per gli agenti immobiliari che possano distinguere una casa per un disabile e quindi non far perdere tempo e magari far vedere e mostrare anche delle opportunità di investimento legate anche all'accessibilità? Secondo te è possibile pensarla come modello o no?
Assolutamente sì, anzi io credo che sia una cosa estremamente interessante. Io quando ci sono passato per le mie esigenze personali sono diventato matto, ed è stata una perdita di tempo non indifferente andare a vedere posti che erano completamente, ma chiaramente inaccessibili. Bastava avere un po' di competenze su questo e capire quali sono le esigenze. Certo che le esigenze di una persona cieca rispetto alle esigenze di una persona in carrozzina sono diverse, e non si possono immaginare le soluzioni semplicemente prendendo una carrozzina e sedendoci sopra. Bisogna avere formazione su questo. Questo è assolutamente possibile. Io mi occupo di formazione, faccio il formatore ormai da più di 25 anni per tutto quello che riguarda i temi dell'accessibilità, e ormai ho perso il conto di quanti corsi ho fatto per tecnici, per ingegneri, per architetti, per esperti del mondo del turismo, per insegnare
a valutare con
le
occhio,
basi del certo. valore dell'accessibilità e per comprendere e apprendere un metodo di lavoro.
Perfetto.
Che noi abbiamo messo a punto in questi anni. Ecco.
Certo.
Poi io non so se posso farlo, vi invito a leggere sul nostro sito per noi che cos'è l'accessibilità trasparente, che cos'è l'accessibilità,
certo.
l'ospitalità
certo.
accessibile, perché quello che proponiamo è proprio un cambio di paradigma. Cioè,
sì, sì, lo manderemo
norme,
adesso qui.
Andiamo oltre.
Metteremo il link del tuo oltre. Sito qui, in maniera tale che può essere letto da tutti, certo. e tutti possono andare a vedere questo sito. Allora, Roberto, io ti devo salutare perché il tempo a nostra disposizione è purtroppo
grazie,
terminato. Io so che, perché ce lo siamo già promesso, che ci risentiremo o cercheremo di fare un'altra puntata ancora più specifica sull'argomento. Mi interessa molto, mi interessa approfondire proprio le dinamiche dei servizi che sono intorno all'accessibilità, perché parliamo di casa e perché parliamo di vivere, abitare e abitare al meglio. Grazie Roberto e buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, è stata una puntata molto, molto densa, sono contento di aver avuto ospite Roberto Vitali, è una bella persona ed è una persona soprattutto che può darci un contributo enorme anche per chi invece la disabilità non l'ha, e a dare un giusto punto di vista per anche nel lavoro e anche nella scoperta di un mercato totalmente nuovo. Allora, io saluto tutti, ringrazio Max in regia e Vanessa Cianchetti per la sua disponibilità alla lettura delle news, e vi auguro un buon pomeriggio sempre su Radio Italia anni 60. I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, I see what's behind, got no way to prove it, so maybe I'm lying, but I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me, take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, all you to see, and what you believe, 'cause I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I'm so dumb, Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion and ask me to lie. I'm grateful for forgiveness for making you cry. For making you cry. I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. But Lord, heaven's above. I'm only human after all. Human after all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm only human, I made mistakes. I'm only human, that's all it takes. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 'Cause I'm only human. I do what I can. I'm just a man. Do what I can. Don't put your blame on me.
I love you so much. Love your voice. The name of the city.